redijo.it e la storia continua. Quando la grappa ruttava ed eravamo povera gente. Dino Grandi, quello dell'ordine del giorno contrario a Mussolini nella notte del 25 luglio 43, sfuggito alla pena di morte decretata dal Tribunale di Verona, profugo dall'Italia per anni. È ora una persona con la quale si può parlare, discutere, trovarsi d'accordo e in disaccordo, essere amici, insomma. E dall'archivio di Angelo esce il dossier completo della corrispondenza con Dino Grandi dal 1961 fino al 1966, anno della sua morte. Passano gli anni, tanti anni. Viene a mancargli la presenza della moglie, morta nel 1976, e i figli si fanno la loro vita. Uno è addirittura a un tiro di sasso dalla casa del padre, abitando al numero 10 della stessa via Paracelso dove Angelo vive, al numero 8 dal 1964. Insegna al liceo ed esercita la professione di psicoterapeuta, dopo essersi laureato anche in quella disciplina. Politicamente è passato da posizioni anarchiche, prima del Partito Radicale e poi i Verdi. L'altro figlio vive in Viale Romagna, si è divorziato e ora convive con una certa nuova compagna. Direttore del conservatorio e su posizioni politiche più moderate del fratello, ma è decisamente non di destra. Angelo è andato in pensione nel 1970 da direttore. Ha allora insegnato le serali fino al 1975, quando ha compiuto 70 anni. Da allora ha avuto tanto tempo per leggere, studiare, viaggiare e resosi conto che il potere d'acquisto della sua pensione si stava riducendo in maniera vertiginosa con la svalutazione della lira negli ultimi decenni del Novecento, ha deciso per la vendita del suo bel appartamento con la clausola della nuda proprietà. Ottima salute fino al 2000, data a cui risale all'ultimo suo viaggio, una crociera sul Bosforo. Si sono succeduti negli anni una frattura a femore con operazione e relativa protesi, un asciugarsi e contorcersi un po' di tutto il corpo di Angelo che ora, dal 1,72 m, ora supera di poco il 1,60 m. E come se non bastasse, soffre di una forma di sordità e di miopia quasi impossibili da correggere. La perdita della lettura e dell'ascolto della musica e l'impossibilità di muoversi normalmente lo riempiono di una grande sofferenza morale. E in questi ultimi anni, un suo caritatevole intervento nei confronti di uno sventurato gli ha dato la possibilità di una compagnia in casa, un poveretto che altrimenti dormirebbe sui cortoni, anche se qualche volta si rammarica della sua decisione. Prima o poi, da ogni azione, si hanno sempre conseguenze negative o positive. Nel congedarci, Angelo guarda i bei ritratti, le foto, i quadri, tutti i mobili e i tanti libri della sua casa e riflette con tristezza al destino il rigatiere, che aspetta queste belle cose quando lui non ci sarà più. Il declino di tutto, la forza di una vita che non si arrende. Il Kursaal Diana, un liberty ibrido, quasi neobarocchetto, il Kursaal Diana, opera di Achille Manfredini, inaugurato il 1 settembre 1908. Impresario Luigi Zerboni, strizzava l'occhio a Parigi, hall circolare d'angolo, ristorante a destra e a sinistra, uno sfarzoso tabarin con 850 posti in galleria e in platea, con i tavolini. In cortile, alberi, fontane luminose e in fondo, gioco della pelota. Il Kursaal aveva sostituito l'incantevole bagno di Diana, la prima piscina pubblica d'Italia, 1842, così denominata da una statua ad essa dedicata. Dall'odierna via Mascagni si accedeva alla palazzina, con caffè, salone delle feste e pronao ad uso trampolino. I camerini, 120 nel 1885, cingevano sotto le altre fronde del giardino la vasca, 25 metri per 100, profondità da 1 a 3 metri. Parallela al bastione e alimentata dalla roggia geranzana, filtrata da mucchi di ghiaia e sabbia. Bagni modernissimi, aperti in seguito per qualche ora al mattino, anche alle donne, con tanto di docce, con acqua di falda aspirata con il vapore. Ippodromo da 10.000 spettatori e un piccolo tirassegno. L'avvento dell'acqua potabile, più igienica ma più fresca, causò l'inizio della decadenza dei bagni a cui, come detto, subentrò il Kursaal Diana. www.redigio.it e la storia continua.